Buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata di Magma, il programma di Vulcano Statale, il magazine ufficiale dell'Ateneo di Festa del Perdono. Io sono il buon Enrico Bozzi, qui al mio fianco Valentina Nicola Savino.
Buongiorno a tutti.
E in regia il puntuale e meraviglioso Federico Arduini.
Ciao carissimo e ciao carissimi tutti.
Con questo saluto caldissimo.
Sì.
Caldo come il tempo che fa, ci saranno 35
Porca
gradi.
Porca di quella miseria.
Come state ragazzi, tutto bene?
Ma sì.
Sì, dai.
Detto con questo
tono. A parte
tono.
Zanzare che pungono...
Esami.
Numerose persone.
Mamma
esami.
Mia, salutiamo Barbara che esatto. In questo momento è al pronto soccorso.
E tra l'altro sarebbe stata la sua ultima puntata di Magma. Speriamo a questo punto recupererà l'anno prossimo.
Lo spero davvero, lo spero veramente. Bene, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di immigrazione. Immigrazione clandestina che ormai è diventato uno dei temi caldi del nostro decennio, in particolare degli ultimi mesi. E partiamo subito dal fatto del giorno. Di cosa parliamo? Della Lifeline, una nave ONG tedesca, comunque battente bandiera olandese, che appunto al largo libico recentemente ha soccorso 229 immigrati. Ora, cosa succede attorno a questo caso della Lifeline? L'Italia non ha voluto aprire i porti, addirittura minacciando di sequestrare la nave, una minaccia che peraltro effettivamente non può essere realizzata perché è vietato dal diritto internazionale. Il governo tra l'altro avrebbe chiesto al governo di Malta di arrestare l'equipaggio, e appunto l'equipaggio che cosa ha fatto? Ha richiesto alla Francia di poter ospitare i propri immigrati, appunto, anche perché la Lifeline è stata rifiutata prima dalla Germania, poi dall'Olanda e poi dall'Italia. La Francia ha risposto però in maniera piccata, vero Valentina?
Sì, che sì, insomma, alla fine 234 persone sono state accolte a Malta, che verranno poi mandate in 8 paesi europei, ma la situazione che si è verificata è stata praticamente analoga a quella dell'Aquarium, per cui la nave è stata in una situazione di stallo con poco rifornimento e poco spazio vitale, anche perché una nave piccolissima, per questo avrebbe avuto problemi a raggiungere la Spagna ad esempio. È stata in una situazione di stallo per 2 giorni, esattamente come per l'Aquarius, per poi giungere a Malta dopo aver ricevuto tutti questi rifiuti. Ad esempio l'Olanda teoricamente non avrebbe dovuto rifiutare questa accoglienza, in quanto la Lifeline batte bandiera olandese sostanzialmente,
certo.
Quindi sarebbe dovuta essere sotto la sua giurisdizione ed è stata rifiutata.
Motivo tra l'altro che ha portato Salvini a dichiarare la nave pirata, perché pur essendo tedesca batte una bandiera che obiettivamente non le appartiene. E proprio per questo motivo non solo Salvini ma anche Macron l'ha definita una nave estremamente fuori legge, che ha appunto abbattuto ogni genere di legge internazionale, e quindi anche per questo motivo la Francia si è rifiutata. La risposta della Francia tra l'altro è stata estremamente piccata, ma i francesi ultimamente non sembrano proprio apertissimi ai temi dell'immigrazione. La ministra francese Nathalie Loiseau, penso di aver detto bene, non so se sbaglio, Loiseau, ok, appunto ha dichiarato che spetta all'Italia in realtà appunto dare rifugio agli immigrati della Lifeline, e inoltre ha detto appunto che però non è che si può semplicemente dire ehi Italia, cavatela da sola, nel senso bisogna sistemare le falle presenti all'interno del diritto internazionale in modo tale che appunto queste cose possano essere risolte. Perché? Perché nel diritto internazionale appunto viene riportato, secondo i trattati di Dublino, che nel caso di salvataggio in mare i rifugiati devono essere appunto ospitati nel porto più vicino per quanto riguarda appunto le leggi internazionali del mare. Ecco, quindi di conseguenza ha scatenato un putiferio enorme, anche come dichiarazione, perché chiaramente voi sapete come ha fatto Salvini, ormai lo stiamo imparando tutti, con le parole non sembra proprio andarci giù leggero, anzi ci fa giù abbastanza pesante.
Ha costruito un'intera campagna elettorale con ma in generale la sua retorica con questo tipo, sì, di esternazioni, fin da quando andò a fare bordate alla, come si dice, al Parlamento europeo, e fu giustamente zittito perché dissero tu dove cavolo eri.
Ha fatto un assenteismo brutale.
Sì, no, non c'è mai stato. Infatti ricordo che quando si presentò proprio uno degli ultimi incontri per poi effettivamente mettere nero su bianco questa proposta, e gli fu detto: ma lei, onorevole Salvini, dov'era in questi mesi mentre noi si discuteva di questa cosa?
E certo.
Quindi diciamo che ha sempre, al di là di questo, ha sempre avuto questo tipo di retorica, soprattutto negli ultimi anni, che l'ha premiato, perché adesso è il ministro degli interni, quindi...
No, obiettivamente sì, perché ma anche di questo parleremo più avanti. Tra l'altro, appunto, il buon Salvini ha risposto dicendo: ah, se ne occuperà quel gentiluomo di Macron. E quel gentiluomo di Macron invece ha risposto che la lifeline è completamente fuori legge e quindi di conseguenza attraccherà a Malta, perché essendo confinante sia con Malta che con l'Italia, da qualche parte doveva pure andare. Quindi se l'Italia ha rifiutato, a questo punto va a Malta. Malta che peraltro, cioè, obiettivamente dà rifugio a molti più immigrati rispetto all'Italia.
Quindi, in proporzione certamente, perché Malta fa 400.000 abitanti.
Nonostante il territorio, cioè, piccolissimo.
Ma infatti, cioè, fa 400.000 abitanti, esatto. Cioè, è metà di Milano, cioè, meno della metà di Milano. Per cui è impensabile una cosa di questo, cioè un discorso che ha senso.
Come dire Pavia, cioè...
Ma è assurdo, cioè, francamente, pensare così. Però, la situazione è quella che è. Tra l'altro, pare che ieri ci sia stato un incontro ufficioso fra Macron e Conte a Roma.
Segreto?
Sì.
Un incontro segreto, per non cui... dichiarato.
Per iniziare a discutere, appunto, di quello che te parleranno in questi giorni, tra oggi e domani, insomma, in Comunità Europea, perché c'è l'incontro, sì, in cui soprattutto si parla tra i 28 capi di Stato, che è una pilonetta. Sull'immigrazione.
Certo, perché comunque il Premier Conte ha deciso di portare comunque un piano d'azione, appunto, stipulato. Io leggevo sui giornali, c'era questa descrizione un po' evocativa, no? Con Conte segregato nel suo studio per 2 settimane a studiare il piano Conte. Cioè, che è descritto così, sembra che debba fare chissà che roba.
Ma...
adesso, il piano, dopo lo leggeremo.
Sarà fatto portare una pizza per evitare di uscire. Non so se ricordate la notizia del giorno del suo insediamento, che si fece portare una pizza a Pato. Che dice: attenzione,
Ma perché la foto di lui che scrive al computerino.
Stiamo,
no,
a perdere.
Ha dato adito a
questa retorica.
Di un certo
sì,
livello,
sì, no, no, ma questa retorica studiatissima da parte del suo entourage.
Ma obiettivamente siamo a un livello di comunicazione politica, al mio modesto parere, bassissimo.
No, ma tutta questa campagna elettorale si è giocata su queste le ultime due campagne elettorali, mi viene da dire.
Sì,
perché anche se
anche quella del 2013,
ma quella delle europee, sì, ancora, esatto, quella delle europee, cioè, proprio a chi la sparava più grossa su quello che c'aveva davanti, diciamo.
Ma certo.
Però vabbè.
Ma certo, ma questa ormai è la politica italiana, questa ormai purtroppo è la comunicazione politica, ma non mi viene da dire solo italiana, sai, perché
no.
Io ti segnalo un video del giorno, veramente squisito, ti consiglio di vederlo, dove il premier israeliano Netanyahu,
niente proprio di meno che,
riceve un pallone, lui sta parlando al tavolino, no? E gli arriva un pallone in mano, un pallone da calcio, e inizia a dire: ah, avete visto l'Iran come ha giocato bene col Portogallo contro Cristiano Ronaldo? E si vede lui che inizia a palleggiare, Netanyahu che palleggia con pallone. E dice: bravo Iran, però è per questo che sto facendo delle politiche per aiutare l'Iran a coltivare la terra. Viene da ridere.
Sì, viene da ridere.
Comunque Netanyahu è meraviglioso.
E niente, per dire, questo qui per dare un breve scorcio, per capirci anche in che ambiente di comunicazione della Bavaria si, diciamo, serpeggia questo tema dell'immigrazione, che è al centro dell'opinione pubblica ormai europea.
Certo,
fortunatamente,
certo.
Perché per anni si è fatto finta di niente.
Sì.
Quindi, volente o nolente, almeno adesso l'argomento
viene affrontato.
La lente di ingrandimento.
Anzi, io a questo punto chiederei proprio un tuo parere, Federico, perché ci conosciamo da tempo, ma non abbiamo mai chiacchierato.
No, su questo no, abbiamo parlato di tante cose, ma su questo no.
Sì, vorrei la tua opinione su quello che è successo con l'Aquarius, quello che sta avvenendo adesso con la Lifeline e in generale le linee politiche da attuare o da affrontare nei confronti dell'immigrazione.
Ma io sono convinto che tutte queste serie, secondo me cose di questo genere sono successe sempre. La situazione qual è? Che siccome ora abbiamo un governo di un certo tipo e una determinata tipologia di comunicazione, sono venute fuori con queste tipologie di tagli e insomma anche un po' esageratamente, per quel che
anche
mi viene
perché
da dire.
Abbiamo avuto il ministro Minniti che in sostanza faceva forse anche di peggio.
Faceva di peggio, tra l'altro Minniti è stato intercettato, adesso non ho ben capito se è stato intercettato o l'hanno sentito parlare, non so con chi stava parlando, ed è venuto fuori dicendo che certe cose si fanno in silenzio, perché lui stesso, cioè, Salvini poteva fare certe cose in silenzio perché lui dice che ha fatto certe cose, altrimenti gli sbarchi non si sarebbero ridotti dell'85%.
Bene.
Cioè, sta dicendo che in realtà, perché spiegava, qui fu stato, non ho capito bene
ma
come.
Ma è impazzito, cioè, ma uno può dire
ha detto testuali, qui poi riporto la testuale dal sito della RAI, cioè dal Libero Quotidiano, dice l'opinione pubblica esiste anche lì, perché sta dicendo poi al netto di ideologia restano le cose da fare che si fanno in silenzio. Ad esempio, la prima cosa che ti chiedono a Tunisi o al Cairo se vuoi fare dei rimpatri è la riservatezza. Cioè non puoi far arrivare un aereo sapendo tutto, altrimenti ti circondano l'aeroporto. Queste sono le parole di Minniti. Quindi, per dire che, come dicevo io, certe cose sono sempre fatte, ma è inevitabile, perché non possono arrivare centinaia di migliaia di persone in questo modo, purtroppo, sì. Perché non se ne può occupare solo l'Italia, e questo non lo dico io, è evidente. Quindi sicuramente ci vuole una regolamentazione più generale e ci vuole un'Europa più consapevole, ma è evidente. Infatti speriamo che succeda qualcosa.
Secondo me è importante cercare di trovare una linea di confine tra il problema umanitario.
Assolutamente.
Che esiste, che c'è. Esiste, che c'è, è fondamentale.
Ed è clamoroso, perché c'è gente che c'è guerra in molti paesi.
E poi c'è gente che muore in mare. Questa è la cosa più grave.
Ottimamente.
E un problema obiettivamente demografico, economico e democratico. Cioè... nel senso, è inevitabile che un esodo del genere abbia delle conseguenze, e non solo a livello italiano, nazionale, ma anche a livello europeo e internazionale. E
quello
anche solo, e anche solo le conseguenze che avrà nei territori che si stanno andando a spopolare dei propri cittadini. Io non so, tu Valentina cosa ne pensi?
Sì, non esiste purtroppo una vera cooperazione tra gli stati europei, cioè non esistono gli Stati Uniti d'Europa, esistono gli Stati Uniti d'America, non gli Stati Uniti d'Europa. E mentre ci dovrebbe essere una collaborazione intensa, fitta, e Salvini da questo punto di vista sta andando completamente contro questo progetto. Cioè lui appoggia tutti i capi di destra che chiudono le frontiere, che evitano l'accoglienza in questo modo.
Perché se ci pensi, Macron è un governante di destra che chiude i porti, che ce l'ha a morte obiettivamente con gli immigrati, perché è stato celebrato dal Partito Democratico come il salvatore della Francia, senza rendersi conto che non era un leader della sinistra, era semplicemente una persona di destra, meno di destra della Le Pen.
Mi viene in mente qualcun altro, però stendiamo un filo pietoso.
Ecco, appunto, però sempre di destra è, e quindi obiettivamente inizio a vedere anche quella mancanza di cercare un punto comune, no? Un accordo,
cioè,
seppur...
che vada al di là dell'orientamento politico.
Esatto. Qui a me viene da sorridere, però secondo me il vero problema è uno solo, e che è un po' anche semplicistica come questione, ma è così. Cioè, se si rilegge la politica di stampo migratorio degli ultimi anni, si riassume dicendo il problema è di qualcun altro. È così. Perché nessuno si è mai messo lì veramente a dire come caspita facciamo a risolvere questo problema, perché è un problema per le persone che vengono qui e non sanno cosa fare, che quelle che vengono rimbalzate, per gli stati e i paesi che si trovano a dover gestire, certo, delle vite e non degli oggetti. Che,
è chiaro.
Quindi in qualche modo bisogna riuscire a risolvere questa,
poi
questa
c'è
situazione.
Questa retorica del aiutiamoli a casa loro,
vabbè,
continua a essere ripetuta da Salvini, ma cioè è la palassiana che... queste persone vorrebbero stare a casa loro, cioè evidentemente se scappano da quei luoghi è perché ci sono degli impedimenti.
Poi è chiaro che tra 400.000 persone, 600.000 persone, 623.000, diceva Salvini in Rai qualche mese fa, qualcuno che viene qui anche per altri motivi ci sarà, ma è sempre stato così. Quindi non è che si può prendere di un erbo in
faccia. Gli italiani quando negli anni 10
ma questo
hanno
è ovvio,
un esodo, perché
ma questo
quello
è ovvio.
Stato nei confronti degli Stati
Uniti
d'America,
ma non solo, perché andammo in Francia, in Germania,
appunto,
in Belgio a lavorare.
Appunto.
Quindi non è quella la questione è che bisogna riuscire giustamente a fare in modo che le persone non muoiano più in mare e poi abbiano un luogo dove poter andare, cioè una regolamentazione con cui gestire queste persone, perché così facendo anche quelle navi che non sono diciamo autorizzate, cose di questo genere, con una regolamentazione e non più questa nebbia, non potrebbero più girare e fare dei soldi sulla pelle della gente.
A me quello che sinceramente rimane un pochino così dubbioso, nebbioso obiettivamente, è proprio perché l'Europa non avrebbe un interesse a creare una regolamentazione seria su questa cosa,
perché vai a scontrarti con tutta la politica di quei paesi che hai a nord dell'Africa, perché come dice Minniti giustamente cioè se tu inizi a creare dei blocchi per queste persone che appunto fluiscono fuori da questi paesi, no? Inevitabilmente vai a cozzare con la politica interna di quei paesi che, a quanto pare, perché è evidente,
favoriscono l'immigrazione.
Ma è evidente, se no, certo, tutta questa gente non va via. Perché quando, cioè, a me viene da ridere, adesso salto fuori con una cosa che farà sorridere i più che ascoltano. Ma quando c'era Gheddafi, la gente non partiva.
È vero.
Perché Gheddafi non li faceva partire. Poi che il perché è lo sappiamo tutti.
E c'erano degli accordi.
C'erano degli accordi, e poi li fermava anche in maniera poco simpatica. Perché se certo. Nessuno sta dicendo che, cioè, non è mio compito quello di dire che Gheddafi fosse un buon uomo. Sto dicendo che il discorso, no, perché si sa mai, magari venga interpretato male. Io sto dicendo semplicemente che le cose erano diverse. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente la politica stessa del paese, certo, era diversa.
Assolutamente sì. E con la caduta dei regimi e dei, bravo, generali in tutta la zona del Medio Orientale, obiettivamente, e con l'arrivo invece dei regimi dei fratelli musulmani, c'è stato un cambio di politica
completo.
In questo senso. Completo.
Completo. Completo. E quindi io poi qui, ripeto, cito Minniti e i fatti, perché adesso non è che Minniti abbia la verità assoluta, tutt'altro. Tuttavia, giustamente, è un'analisi che almeno sotto questo punto di vista rispecchia la realtà.
Assolutamente.
Perché anche loro hanno tutti quanti i loro interessi nel fare in modo che non venga fuori, o che, insomma, sono stati che già si stanno sul filo del rasoio. Cioè, è un attimo viene fuori la rivoluzione. Cioè,
io do ragione completamente a Valentina sul fatto che l'Europa non abbia una linea comune, ma su niente, obiettivamente. Cioè, è una cozzaglia di nazioni in questo momento che non riesce a trovare una sinergia tale in modo tale da favorire non il singolo paese, ma l'unione intera europea. E mi stupisce ancora di più nel momento tale in cui esiste una moneta unica che dovrebbe porti sul mercato allo stesso livello di un blocco di paesi come gli Stati Uniti d'America, o la Cina, o la Russia. L'euro dovrebbe essere una moneta fondamentale, lo è, ma il problema è che non si punta allo sviluppo sinergico di tutti i paesi dell'Unione. E chiaramente, e allora ci si chiede, ma com'è possibile che ci siano i populismi anti-europeisti? Ma sono una conseguenza di decenni di politiche che hanno favorito una singola nazione o poche singole nazioni, a fronte di non affrontare invece i problemi sinergici di tutto il continente. Questo non è stato
poi
fatto.
Nessuno dice che sia facile, perché insomma,
assolutamente,
tuttavia sono giusta, fortunatamente adesso ne si parla in questi due giorni, è poco il tempo, perché voglio vedere cosa fanno in due giorni, francamente, anche perché l'Italia pare sia pronta al veto, perché voglio vedere cosa succede, no? Se certo. L'Italia pone il veto, cioè.
E anche su questa cosa avremo qualcosa di molto interessante da dire, ma io a questo punto manderei una grandissima canzone, un capolavoro. Parliamo di immigrazione e il titolo è evidente: Immigrant Song dei Led Zeppelin. We'll be right back. Che bomba, ragazzi! Immigrant Song dei Led Zeppelin. Bentornati a Magma. Bentornati a Magma. Stiamo parlando di immigrazione, che è veramente un punto forte delle news degli ultimi giorni. Parlavamo del caso della Lifeline, la nave ONG tedesca ancora al largo libico. Che obiettivamente adesso, Valentina, a che punto siamo della situazione?
Adesso c'è il cosiddetto piano Conte.
Oh, il piano Conte, che detto così, insomma, esatto, il piano segreto sembra... per conquistare il mondo.
Esatto, invece è un semplice piano di 5 punti. Il primo forse è il punto più
interessante,
più saggio, sì. Cioè, la modificazione finalmente di questo regolamento di Dublino, che ormai comunque è un po' antiquato. Cioè,
ebbene sì, perché
risale al 1979. E la proposta di Conte consiste nell'applicazione del regolamento soltanto alle frontiere terrestri e non più a quelle marittime.
Ah, anche perché era un regolamento, quello di Dublino, che era stato fatto in previsione delle migrazioni di massa da parte dei paesi dell'est Europa.
Comunque, ragazzi, fa proprio sorridere, eh? Cioè pensare che ancora regolamentazione
ma certo,
il mondo è cambiato 5 volte nel frattempo.
Bravo, esatto. Allora io adesso vi faccio veramente... un esempio che ha poco a che fare con il diritto internazionale, ma ha a che fare in generale con come il diritto stia indietro rispetto ai cambiamenti del mondo. Allora, durante le campagne elettorali, politiche, anche locali, a parte il voto proporzionale, ma c'è la questione che appunto il silenzio elettorale, che è imposto dalla legge 24 ore prima e per 24 ore prima delle elezioni, sia imposto a tutti. Questo silenzio elettorale vale sulla carta stampata e in televisione, tra le persone, tra i candidati, tra chi va a parlare tra la gente, ma non vale su internet. Non esiste una regolamentazione sul silenzio elettorale su internet,
che ormai è la principale piattaforma di ogni tweet, di brava, ogni opinione che viene
brava,
espressa.
E ormai è la base delle campagne politiche, capisci? E quindi di conseguenza, se c'è una mancanza di questo tipo, allora, partendo dal presupposto che internet non è coperto dal diritto in Italia praticamente su niente, cioè nel senso abbiamo ancora delle regolamentazioni di un antiquato pazzesco, ma questa è la dimostrazione che non solo il diritto italiano, ma anche quello internazionale è ancora fermo a dei punti veramente obsoleti. Cioè, il trattato di Dublino è ridicolo oggi, scritto 30 anni fa, 40 anni fa, non ha più senso. Oggi siamo davanti a una forma di immigrazione estremamente diversa, non solo perché non è più un'immigrazione di terra ed è un'immigrazione di mare, ma anche perché ci sono dei numeri in gioco di persone che scappano da queste zone estremamente più grandi rispetto a quello che ci fu dalla stessa grande immigrazione di massa che ci fu appunto dopo la rottura dell'Unione Sovietica. Quindi, in conseguenza, stiamo proprio ragionando su cose estremamente diverse, anche solo parlando a livello etnico, perché le popolazioni che venivano dall'est Europa, in Europa, erano estremamente più simili da un punto di vista culturale agli europei rispetto alle popolazioni africane. Quindi c'è stato anche un progresso di integrazione molto più rapido, obiettivamente. Tu pensa a rumeni, moldavi, albanesi. Nel corso degli anni in Italia si sono integrati molto bene, in fretta, parliamoci chiaro. Ma questo processo sarà molto più complesso quando avremo a che fare, tra tanti anni, con il gran numero di persone che sono arrivate dalle popolazioni africane, con un bagaglio culturale estremamente diverso dal nostro, estremamente, partendo solo dal presupposto religioso, che fa tanto. Quindi, obiettivamente, il Trattato di Dublino non solo va ricostruito da zero, cioè va proprio cambiato, bisogna inserire un nuovo trattato serio internazionale. Su questo Conte, obiettivamente, per me ha ragione. Ora, non so, secondo voi... È inutile che sorridi.
No, a me stava venendo fuori una battuta tristissima su Conte e il Chelsea. Mi sono fermato perché siamo fuori luogo.
Perché non siamo 92.
Esatto, quindi
che ascoltate tutti i mercoledì alle 16 su Radio Statale. E invece, andando avanti col piano?
Vediamo, gli altri punti sarebbero, vabbè, la definizione di fondi europei innanzitutto.
Sì.
Per appunto organizzare i rimpatri a livello europeo e non soltanto italiano, quello di cui discutevamo prima.
Sì.
Poi lo stanziamento di 500.000 per un fondo in Africa che avrebbe appunto lo scopo di...
Ecco, mezzo miliardo leggo.
Mezzo miliardo.
E questo secondo me è un punto fondamentale. cioè lo dico perché da anni, ma da tanti anni, da prima che ci fosse Berlusconi, quindi ti parlo del governo Amato, l'Italia ha portato all'Unione Europea più e più volte degli studi di ricerca fatti in collaborazione con i paesi del Corno d'Africa e del Medio Oriente, per dimostrare appunto che in Africa servisse una sorta di piano Marshall fatto ad hoc dall'Unione Europea per liberare l'Africa dallo sfruttamento selvaggio da parte delle multinazionali e creare una nuova forma di sviluppo all'interno dei paesi africani che potesse poi riportarci anche a noi un aiuto economico, perché chiaramente se queste nazioni vengono aiutate da noi,
il problema non è sempre quello dell'ingerenza nella politica di un altro paese, che viene sempre vissuto in modo un po' controverso.
Certo, questo è un problema esistente, ma io
ripeto,
ragazzi,
sono anni che si fa, ormai credo che non sia più possibile.
Ma si fa dai tempi del piano Marshall,
ma prima anche prima
l'European Resourcement Lab, quello creato dagli Stati Uniti d'America alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato fondamentale, ma non solo per la potenza americana. Cioè, a loro ha dato un grande prestigio, un grande aiuto in termini economico, ma obiettivamente ha ricostruito mezza Europa. Cioè, c'era un'Europa completamente devastata dal conflitto. Ora, io dico, a mio modesto parere, creare coi fondi europei un piano per aiutare questi paesi e lanciarli verso l'onda della via di sviluppo sarebbe fondamentale, perché questi paesi chiaramente riconoscerebbero all'Europa un aiuto, quindi di conseguenza ci sarebbe un accordo di partnership commerciale, ma soprattutto loro vivrebbero in delle condizioni umanitarie ben diverse. Anche perché basti pensare semplicemente a quanto è il costo di un ospedale in euro da costruire in Etiopia. Stiamo parlando di cifre bassissime. Il cambio della moneta favorisce tantissimo questa cosa. Quindi di conseguenza si potrebbero fare delle grandissime cose, eppure non è mai stata ascoltata la proposta di creare un piano che è stato messo in discussione. Il Trust Fund Africa esiste nella carta europea come progetto, eppure manca ancora quel mezzo miliardo di euro per rilanciarlo. Conte ha proposto di devolvere questo mezzo miliardo, vediamo cosa succede, proviamo a vedere gli altri punti.
Sì, sono d'accordissimo con te, ma il punto invece forse più controverso è quello degli hotspot,
ecco.
Cioè dei centri che dovrebbero essere creati in tutti i paesi di confine per organizzare il rimpatrio, che per quanto denunciano le ONG e tutte le associazioni di difesa dei diritti umani come Amnesty International, diventano dei veri e propri in realtà centri di detenzione dove gli immigrati subiscono anche delle vere e proprie torture fisiche.
Assolutamente.
Arrivano anche alla morte alcuni, cioè cose inimmaginabili, perché cioè, veramente sono stati paragonati a dei lager questi posti.
Certo, e vivono in condizioni indecenti, esatto. Obiettivamente vergognose, e questo non è modo per mantenere delle persone, per accudire delle persone, certo. Per aiutarle, sono comunque persone che scappano dalla guerra, da situazioni di fame, di povertà.
Poi appunto ci sono queste dichiarazioni di Salvini secondo cui in realtà sarebbero dei centri all'avanguardia.
Sì. Questa è meravigliosa. Guarda, allora, Salvini si è recentemente recato in Libia, no? È nota ai più la foto di lui sull'elicottero, no? Con le cuffiettine, che dice in partenza per la Libia, tutto contento, no? Questa è la politica del selfie di Salvini, no? E appunto si è recato dal ministro di Tripoli per appunto discutere di accordi internazionali che speriamo vengano fatti, ma nel rispetto delle norme appunto umanitarie. E la prima cosa che ha dichiarato è appunto, dice che in realtà gli hotspot in Libia sono centri all'avanguardia, eccezionali. Cioè, veramente, lui dice, smontiamo la retorica delle torture.
Bisognerebbe vedere in base a cosa lui verifica queste cose.
Esatto,
perché...
esattamente. Cioè, bisogna vedere un po' qual è il suo punto di vista a riguardo. Perché se sono campi di concentramento e lui ha una visione positiva di questa cosa, beh, è veramente all'avanguardia, ecco. E Arduini fa una faccia mentre pulisce lo schermo del telefono. Noi raccontiamo le vicende di Arduini.
Radio Verità.
Tu cosa ne pensi?
Il commento laconico.
Addirittura.
No, beh, ragazzi, cioè, cosa devo dire su Salvini? Non ho intenzione di esprimermi, tanto non credo che interessi a nessuno la mia opinione personale, cioè, quindi, e soprattutto non penso sia il luogo adatto per parlarne. Quindi ritengo più che altro che, parlando dei fatti, ho trovato molto singolare il suo viaggio in Libia, tipo anche 2 settimane, sì. Sostanzialmente. Fa sorridere, vediamo cosa viene fuori. Via.
Ma guarda, io ti dico solo che appunto ha discusso con il suo omologo libico Abdul Salam Hashour e appunto ha dichiarato: la Libia rappresenta un'opportunità di sviluppo. Saremo vicini alle autorità libiche anche con i necessari supporti tecnici ed economici per garantire insieme la sicurezza del Mediterraneo e rafforzare la cooperazione investigativa e più in generale la collaborazione in tema di sicurezza. Dobbiamo bloccare l'intervento dannoso da parte delle navi delle ONG che sono complici dei trafficanti, e questo è un tema molto complesso a mio parere, e secondo me è anche un po' molto semplicistico dire che sono complice. È una sparata,
diciamo le cose come stanno. Fosse l'unica che ha fatto,
ma sono anni che va avanti questa retorica contro l'ONG.
Di Salvini in queste due settimane se ne contano almeno, mi ricordo già quello sui vaccini, cioè ogni settimana ne spara
ogni
uno
giorno.
Quindi
oggi ho visto un meme carino dove c'era lui con la ruota della fortuna.
Ah,
no?
Che dice cosa?
Dice, scegliamo un po' la polemica del giorno.
Il problema,
no?
È che è ministro degli interni.
Questo è grave. Poi dice: i centri di protezione e identificazione per migranti dovrebbero sorgere in Nord Africa, ma dovranno essere dislocati ai confini esterni della Libia.
Stato perché c'è stata una polemica, perché appunto la Libia ha fatto notare che non sono consentiti dalla legge libica la creazione appunto di questi campi all'interno della Libia, quindi Salvini ha ritrattato le sue proposte sostanzialmente.
Certo.
È ritornato sui suoi passi.
Il vicepresidente ha rifiutato assolutamente questa proposta perché a quanto pare è illegale in Libia. E il vicepresidente libico Hamed Maitig, nella prima metà di settembre terremo una conferenza sull'immigrazione illegale, dice appunto il vicepresidente, con la visione italiana e libica. Ci faremo promotori in sede europea di tenere questa conferenza in Libia, perché i problemi devono essere affrontati e risolti in Libia, non in altre capitali europee. E un po' come a dire: potete decidere voi in Europa i cavoli nostri della Libia, ma vi sembra una cosa normale? E obiettivamente questa è proprio la negazione di uno dei 14 punti di Wilson, cioè stiamo tornando indietro agli anni 20, ragazzi.
Tra l'altro sono cose che, vabbè, non ha neanche senso parlarne, però sorridendo così si può anche ragionare su come in realtà è una retorica applicata molto spesso e volentieri anche dagli Stati Uniti d'America.
Ah, certo.
Quindi in realtà presumo che venga un po' anche all'Europa.
Certamente.
Cosa che ha fatto anche l'Europa. Parecchi stati,
sì,
europei l'hanno fatto sia nella loro storia che negli ultimi 30-40 anni.
Quindi. In particolare negli ultimi 15, secondo
me.
No,
ma anche prima.
Le
cioè,
primavere
prima.
Arabe, eccetera,
ma
eccetera.
Parlo prima.
Ah, tempi delle colonizzazioni.
Storicamente
certo.
Si è sempre fatto quel cazzo che volevamo. Per
Comunque,
cui...
Quello che veramente mi lascia perplesso ancora una volta è che l'Africa viene vista ancora una volta come terra di colonia, ancora una volta come terra incapace di governarsi da sé, ancora una volta vista come terra di conquista, terra da sfruttare, terra da controllare. Io quello che mi chiedo: ma non sarà meglio chiedere direttamente agli africani che cosa vogliono fare del loro continente? E la domanda poi alla fine è quella, perché alla fine deve essere Salvini a decidere che cosa fare in Libia? Questo è estremamente sbagliato. Che si può piacere o non piacere Salvini, ma deve essere la Libia a decidere cosa fare in Libia. Poi se si possono fare dei trattati di cooperazione secondo il quale appunto le cose vengano rispettate sia dalla parte italiana sia dalla parte della Libia, allora questo è un discorso. Altrimenti va proprio a negare il principio di autodeterminazione del popolo. Questo è molto 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 grave. Per finire il discorso sul piano Conte...
Ma il quinto punto non mi è molto chiaro, è scritto un po' in giuridichese.
Sì, in effetti è abbastanza inconcepibile. Proviamo a tradurlo. È complesso in effetti. Traducendolo
ma
in...
sostanzialmente alludeva alla velocità con cui vengono applicate le norme. O
sì,
sbaglio?
Sì, sì.
Alla
in
tempestività
pratica,
di intervento.
Sì, in pratica spiegato. Quindi, in parole povere, se si attua una politica di un certo tipo, in particolare di filtro, non è che la scriviamo su un trattato e aspettiamo 5 anni per metterla in pratica. È scritta, la si attua immediatamente al giorno stesso.
Quindi uno snellimento dell'apparato
burocratico a livello europeo. E poi possiamo dire una cosa, possiamo dare un dato che può essere allarmante, preoccupante o semplicemente una constatazione. Al 59% degli italiani la politica estera di Salvini piace. Non solo a un elettorato che può essere quello del Movimento 5 Stelle o quello della Lega o quello del centrodestra, ma piace a un elettore del PD su 3. E questa è la dimostrazione.
Ma sono andati a Firenze a intervistare le persone e tutti quanti, anche le persone che erano lì a fare del cibo per la festa del PD, e la gente rispondeva dicendo che comunque sia è giusto che Salvini metta delle regole, cose di questo genere, ma perché purtroppo, purtroppo non lo so, cioè è evidente che l'opinione pubblica è satura, sì, di certe tematiche, la gente è stufa di certe dinamiche che sia giusto, che sia sbagliato, non è questo il luogo per dirlo, perché chi siamo noi per dirlo?
Giusto.
A meno che, cioè, insomma, non ci sia di mezzo il bene della gente e certo, la sopravvivenza delle persone. Su questo mi sento nella posizione di poter dire quello che penso. Però è un dato di fatto che la gente... I voti, cioè lo schianto
chiaro
del PD negli ultimi anni è evidente. Cioè,
parlano chiaro. Parlano
bisogna svegliarsi, chiaro. Cioè la sinistra deve ricominciare a far sinistra, perché questa è la realtà dei fatti. E qui torniamo di una volta, più di tutte, è un argomento che abbiamo trattato tante volte, di come mai la sinistra in Italia...
Non esista, siamo morti.
Sia quello che è, perché purtroppo... Si è messo 5 Stelle a fare sinistra, perché effettivamente la proposta di Di Maio sul salario minimo, se
adesso
riesce a farla applicare, fa sorridere, perché riesce Di Maio dopo 11 anni non è riuscito, cioè,
certo,
farebbe sorridere una cosa di gente di
Ma
Maio.
Ma banalmente ti dico, nelle fabbriche...
E qui mi fermo.
Nelle fabbriche tu vedi i sindacati e gli uomini del PD... O vedi i politicanti della Lega?
Vedi
nelle
la Lega?
Fabbriche. Nelle fabbriche vedi la Lega.
Ma è così,
certo.
Vedi la Lega, adesso vedi 5 Stelle. Ma è certo, così, ragazzi. Ma...
C'è stata una trasformazione. Ora, se il PD, o meglio, la sinistra vuole tornare a fare la sinistra, deve abbandonare, a mio modesto parere, l'esperimento PD creato da Veltroni, che già di per sé è lo stesso Veltroni, non è che fosse...
Secondo me va prima di... Scusami se ti interrompo. Va abbandonata la retorica,
bravo,
che sta adottando la sinistra negli ultimi 20 anni.
E non solo in Italia, nel mondo.
Sì, sì, ma io parlo del mio paese. Cioè, nel senso, secondo me bisogna prima di tutto cambiare modo di parlare alla gente. Perché tu non è che... È la realtà. Cioè, perché i Salvini, Di Maio, i Grillini sono riusciti a fare quello che la sinistra non è riuscita a fare? Perché parla la gente,
sì,
come ha bisogno della gente di sentirsi parlare. Che non è questione di populismi, perché è chiaro che hanno utilizzato populismi, chi ne ha più ne metta, ma è questione di retorica.
Bravo,
cioè,
è una
quindi,
di lingua, di comunicazione.
Di modo in cui parli alla gente. Cioè, Renzi ci ha provato all'inizio, poi gli è venuto... Perché all'inizio parlava in modo diverso.
Sì, molto diverso. Molto
Renzi
diverso.
Ha iniziato la sua carriera politica parlando in un modo, l'ha finita schiantandosi, parlando in un altro. E
adesso
con atteggiamenti completamente...
Netflix,
lasciamo perdere.
È una news che vi do. È stato
ufficializzato
che avrà una serie su Netflix nel quale andrà a visitare le bellezze
è
d'Italia.
Riuscito a fare ciò che avrebbe che voleva fare fin dal
certo,
principio
fare televisione
e mi sembra giusto
l'esempio
consono
di
personaggio.
Obama e Michelle, tra l'altro.
Brava.
Anche loro si sono messi
esatto,
altri illuminari della sinistra proletaria, scusate l'ironia, perdonatemi. Ma detto ciò, signori, è il momento di salutarci. Questa era l'ultima puntata della stagione, noi ci rivediamo l'anno prossimo a questo punto, o meglio no, l'anno prossimo 2019.
Beh, a settembre.
Cioè,
tu,
prossimo anno accademico. Io sono Enrico Bozzi, con il mio fianco Valentina Nicole Savino.
Esatto. E niente, questa era la prima puntata per me.
È andata
l'ultima.
Bene.
È andata bene,
andata bene.
Promossa, andata promossa.
Bene. Ce lo diranno i nostri amici ascoltatori.
Sì, nei commenti.
In regia il buon Federico Arduini.
Ciao a tutti.
E noi vi diamo appuntamento a settembre.
E
ciao a tutti.
Salutiamo anche Barbara.
E salutiamo a Barbara. Barbara che è il capo. È il grande capo. Oggi doveva essere la sua ultima puntata e ci
recupererà,
dispiace.
Dai.
Recupererà. Faremo una grande festa, qui invitiamo tutti.
Dai.
Signori e signori, ciao, buona
buon
giornata.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao.